Alors, nous allons reprendre le travail et pour commencer, je voudrais faire une remarque sur le travail d'hier.
Allora, per cominciare, ricominciamo il lavoro e per cominciare faremo un'osservazione sul lavoro, sulla questione posta ieri, sul lavoro di ieri, anzi scusate, sul lavoro di ieri.
Et cette remarque va me donner occasion de redire ce que j'ai déjà dit d'une autre manière hier.
E questa cosa mi dà l'occasione di ridire in un'altra maniera ciò che ho già detto ieri.
Ce que je devrais pouvoir faire, c'est une autocritique.
Ciò che dovrei poter fare è un'autocritica.
Or, le terme d'autocritique, exactement comme le terme totalitarisme, est maintenant un terme qui est, d'une certaine façon, frappé de malédiction.
Il caso che il termine di autocritica, così come il termine di totalitarismo, sia una parola che oggi è colpito da una sorta di maledizione.
À cette occasion, je voudrais rappeler quelque chose qui s'est passé en France quand nous avons fait l'édition des écrits politiques de Heidegger.
Adesso dovrei ricordare qualcosa che è capitato in Francia quando abbiamo fatto l'edizione degli scritti politici di Heidegger.
Il y a eu une critique dans un grand journal, comme toujours, et le journaliste ou le personnage qui a fait la critique, et je tiens tout à fait spécialement à dire que c'est un imbécile, a finalement tourné tout son article sur l'idée que, bon, tout ça c'est très bien, c'est etc., mais ce que le monde entier reproche à Heidegger, c'est de n'avoir pas fait son autocritique.
Allora, adesso parlerò di un articolo che è apparso in un giornale molto parte in francese. Tengo a sottolineare il fatto che per me il giornalista che ha fatto l'articolo è un imbecille e questo giornalista ha fatto girare tutto l'articolo sul fatto che va bene, tutto va bene, però con tutto ciò rimane il fatto che Heidegger non ha fatto la propria autocritica.
Là je vais aller tout doucement.
Vado molto lentamente.
J'ai dit tout à fait intentionnellement le mot imbécile.
Et la parola, vado lentamente, et la parola imbécile la dico a ragion veduta.
Il y a au moins deux raisons pour laquelle je tiens à expliquer pourquoi je dis imbécile. C'est la première, c'est que c'est un mot qu'employait avec beaucoup de, non pas philosophique au sens exprès du terme, mais elle est de type philosophique.
Dico questo nel senso che quando c'è una riflessione, di qualunque tipo essa sia, questa riflessione è ipso facto non filosofica in un senso, come dire, esplicito, però lo è di fatto. In qualche modo.
Maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est celle qui a été formulée tout à la fin. C'est-à-dire juste après, j'ai dit on va s'arrêter là. C'était la question qui parlait de la vitesse de la pensée, de la rapidité de la pensée et qui, par conséquent, demandait la question pourquoi, si la pensée est assimilée à la rapidité même, pourquoi faut-il ralentir la pensée?
Alors, passo alla seconda questione, la quale è stata posta alla fine della seduta di ieri, alla quale non ho risposto. Questa domanda chiedeva poneva la questione della velocità, della rapidità del pensiero e chiedeva come mai se il pensiero è assimilabile alla velocità si tratti di rallentare invece.
Je vais prendre l'occasion de cette question pour dire quelque chose qui est en rapport avec tout le travail que je cherche à faire. Je ne vais pas répondre à cette question.
Colgo l'occasione per dire qualcosa che ha a che fare con tutto il nostro lavoro nel suo insieme e quindi non risponderò alla specifica questione, alla specifica domanda.
Et je ne vais pas répondre à cette question parce qu'il ne faut pas que s'installe entre nous une situation dans laquelle quelqu'un pose une question en attendant une réponse et quelqu'un pose une question et attend une réponse. Il faut que toutes les questions soient des questions pour celui-même qui la pose, c'est-à-dire que celui-même qui pose la question doit se mettre en état de répondre à sa question. Et c'est cela seulement qui rend possible le travail tel que je voudrais qu'il ait lieu.
Dunque, non rispondo perché quello che io dico è che non bisogna che si verifichi la situazione per cui qualcuno pone una domanda e si aspetti una risposta. Qualcuno, un altro pone una domanda e si aspetti una risposta. Chi si pone una domanda deve porla innanzitutto per se stessa. E poi ho perso un po'. Per se stesso.
Poi da parte
della la deve porsi in grado, grazie, di rispondere a partire da se stesso, alla domanda che egli stesso pone. Grazie. E questo dà luogo al lavoro che noi dobbiamo fare. Grazie.
Peut-être pourrais-je dire encore une chose en ce qui concerne le style du travail.
Forse posso dire ancora una cosa riguardo allo stile del lavoro.
Je voudrais avant tout prendre la plus grande distance possible par rapport à ce qu'est le travail entendu au sens habituel, c'est-à-dire le travail, comme je l'ai dit dans le petit texte que j'ai lu en italien, je l'ai dit mais pas d'une manière explicite, c'est tout à fait implicite.
Vorrei aggiungere ancora qualcosa, vorrei che si prendesse una distanza rispetto al lavoro inteso nel senso abituale, quel lavoro inteso nel senso abituale a cui ho fatto riferimento nel testo italiano di cui ho parlato, ma non in maniera esplicita, ma piuttosto in maniera implicita.
C'est quand j'ai parlé della traduzione come transito.
Quando ho parlato della traduzione come transito.
Mais comme un passage en quelque sorte à sens unique.
Ma come però un passaggio in un certo senso a senso unico.
Ce que je voudrais arriver à faire, c'est que le passage se fasse dans les deux sens.
Ciò che vorrei fare è che il passaggio si verifichi nei due sensi.
Alors maintenant, j'aimerais voir venir les choses.
Io vorrei che delle cose venissero da voi a questo punto. Cioè delle domande, suppongo.
Era la terza parte, la terza frase in cui si parlava del lavoro la terza fase era considerata, per dire, come la parte chiarificatrice,
cioè la terza
espressione, la parte morte du travail,
aveva detto che questa era la parte a partire dalla quale forse si poteva comprendere il senso unitario. Io non so se non ho capito quello che sei stato risposto a questo, il motivo per il quale
era stato detto. No, era per quello che vous avez compris,
non? Non, mi parli fort, parli fort. Sì, di più forte che dico.
Per quale motivo che era questa la parte? Perché poi c'erano state alcune spiegazioni in cui alcuni mostravano come il lavoro inteso in senso. Io non conosco bene la filosofia marxista o marxista. E quindi non ha, io rimanevo soltanto in grazie a quello che il professore aveva detto e non capivo per quale motivo.
Voilà, magnifique. Voilà exactement comment il faut que nous travaillions. C'est-à-dire, c'est quelqu'un pose une question. C'est lui qui a posé une question. Tant mieux. Il a parlé, il a dit, j'ai compris, je ne connais pas bien la compréhension marxiste du travail, etc., etc. Voilà, qui va nous donner une occasion de parler de comment est-ce qu'on dit en background.
Le rétroterre.
Oui, alors, dites, c'est quelque chose qui constitue le background de cette phrase.
Ecco,
en parlant de Marx.
Ecco, sì. Ecco, questa finalmente è esattamente la domanda che io volevo, perché questa domanda chi l'ha posta innanzitutto per se stesso e ha detto io non conosco la filosofia marxista. Ecco, questa è l'occasione per potersi porre finalmente la questione del background, cioè del retroterra ovviamente, di questa frase.
Marx è quelqu'un qui ha parlé. La question n'est pas de savoir si c'est pour la première fois. L'important, c'est que sous sa plume, l'expression apparaît et elle a en quelque sorte, elle a cristallisé une pensée qui marque l'époque dans laquelle nous vivons. L'expression, c'est
total de
l'homme total, l'être humain total.
Je vais traduire. Allora, Marx è uno che ha parlato, e non importa se per la prima volta, cioè ha utilizzato un'espressione, anche se, ma in lui l'espressione appare, e Marx ha cristallizzato un pensiero che caratterizza l'epoca in cui noi viviamo. L'espressione di cui parlo è der totale Mensch, l'uomo totale.
Ici, il faut recourir au texte. Le texte en question est tiré d'économie politique et philosophie de Marx, et ça se trouve à la page 240 de l'édition Kroener, l'édition dans laquelle, pour la première fois vers les années 30, on a publié les textes inédits de Marx, qui sont des textes d'avant le moment où Marx se conçoit ce à quoi nous faisions allusion très, très rapidement hier, à savoir non plus une théorie, mais une véritable praxis.
Allora, bisogna ricorrere a un testo che è alla pagina 240 dell'edizione Kroener, in cui per la prima volta sono apparsi i testi sull'economia politica e la filosofia, cioè i manoscritti economico-filosofici tradotti da noi dal nostro filosofo di Torino, di cui non mi viene in mente il nome, Bobbio. testi che precedono il momento in cui Marx, il modo in cui Marx si autoconcepisce, non è ancora passato dalla teoria alla praxis.
Maintenant va commencer quelque chose d'encore plus curieux, c'est qu'on va faire intervenir dans le travail non seulement deux, mais trois langues.
Adesso inizia ancora qualcosa di più curioso, perché nel nostro lavoro facciamo intervenire non più solo due, ma tre lingue, ahimè. Sì, ecco, adesso sta scrivendo, il professor Fedier sta per scrivere una frase in cui appare per la prima volta in Marx l'espressione del totale Mensch. Si vede abbastanza grande?
Voilà, alors la traduction de ce texte allemand en français et en italien ne présente pratiquement pas de difficultés. Hein, le verbe.
La traduzione sia in francese che in italiano non presenta particolare difficoltà, perché il verbo...
Le verbo è sich aneignen, s'approprier.
Il verbo è sich aneignen, appropriarsi.
Sich aneignen. Le sujet c'est der Mensch.
Soggetto è l'uomo.
Le complément d'objet c'est donc ce qu'il s'approprie, c'est sein allseitiges Wesen, son essence universelle.
Cioè il complemento oggetto è ciò di cui egli si appropria, cioè sein allseitiges Wesen, cioè la sua essenza universale.
E l'incise, c'est-à-dire, disons, l'incise adverbiale.
E l'incise adverbiale?
Qui explique comment l'homme s'approprie son essence universelle, à savoir de manière universelle, est expliquée par l'expression als ein. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Auf eine allseitige Art an, ça c'est ce que j'appelle le complément adverbial.
Ecco, allora il complemento verbiale, auf eine allseitige Art an, è spiegato.
E als ein totaler Mensch, c'est-à-dire en tant qu'homme total ou être humain total, è l'explication de toute la phrase qui précède. Autrement dit, pour comprendre ce que veut dire Marx par l'expression d'homme total, vous comprenez, nous avons parlé hier de totalitaire, et aujourd'hui nous parlons de total. L'homme total est au fondement de la pensée qu'exprime Malraux dans la phrase d'une civilisation totalitaire. Mm-hmm. La civilisation totalitaire, c'est une civilisation dans laquelle l'homme peut être un homme total. Et donc, ce que peut...
Excusez-moi. Allora, dunque, allora, l'ultimo pezzo, also Alzheimer totaler Mensch, spiega tutto quanto. E qui vediamo appunto apparire la nozione di uomo totale, e dobbiamo notare, mentre ieri parlavamo di totalitario, oggi troviamo l'espressione uomo totale, e dobbiamo dire che la nozione di uomo totale è alla base della possibilità di poter pensare qualcosa come totalitario, e in particolare il totalitario si comprende a partire dal fatto che in esso può realizzarsi qualcosa come l'uomo totale.
là, je répète, la civilisation totalitaire est une civilisation de l'homme total.
Quindi la civiltà totalitaria è una realizzazione dell'uomo totale.
Nous sommes donc en ce moment en train de redire ce que j'ai déjà dit hier, à savoir que le mot totalitaire chez Malraux est entièrement positif.
Siamo dunque adesso sul punto di dire ciò che è già stato detto ieri, cioè che l'aggettivo, la parola totalitario in Malraux è totalmente positivo.
Et grâce à cette phrase de Marx, nous pouvons, plus exactement nous pourrons, en la traduisant et en comprenant la signification complète, nous pourrons comprendre le sens positif du mot totalitaire dans la phrase de Malraux.
Dunque, grazie alla frase di Marx, noi possiamo, anzi potremo, traducendola e comprendendole il senso, comprendere anche il senso del totalitario, della frase di Malraux.
Je fais une remarque intermédiaire.
Faccio un'osservazione di passaggio, un'incisa ancora.
Je comprends tout à fait bien que nous sommes tous en attente d'aller de l'avant.
Io capisco bene che siamo tutti in attesa di andare in avanti, di andare avanti.
Et ce que j'aimerais, c'est que nous ne soyons pas trop emportés par ce mouvement-là.
E quello che vorrei semplicemente che noi non fossimo troppo trasportati da questa tendenza.
C'est pourquoi je dis, ça c'est ma manière de répondre à la question pourquoi faut-il ralentir.
E questo è il mio modo di rispondere alla domanda che chiede perché bisogna rallentare.
Toute question qui peut venir, toute question comme la question que vous avez posée, monsieur, tout à l'heure, disant je ne vois pas bien ce que signifie la pensée du travail chez Marx. C'est une excellente question, parce que ça ralentit, ça permet. Si vous n'aviez pas posé cette question, je n'aurais pas parlé de cette phrase de Marx.
E quindi ogni questione come quella che ha posto il Signore prima è una questione che va nel giusto senso del rallentamento, perché quando uno dice io non comprendo bene di che cosa si tratti, questo è un modo per rallentare. Se il Signore non avesse posto quella questione, io non avrei potuto andare nella direzione che poi effettivamente ho preso.
C'est pourquoi j'invite vraiment tout le monde qui a quelque chose, une question à poser, à ne pas hésiter à le faire en arrêtant le travail. Le signe le plus clair de la pensée, c'est l'arrêt.
Allora, comincio dalla fine. Il segno più chiaro del pensiero è il fatto di arrestarsi. Allora, tutti coloro che hanno una questione non abbiano nessun timore di fermare ciò che sto facendo, di fermare il mio discorso, perché questo è il segno più chiaro del fatto che si pensa.
Il segno più chiaro del pensiero è la fermata.
Va bene.
Je ne peux pas faire à la fois les questions et les réponses.
Non posso anche fare le domande. Io posso, non posso fare assieme domande e risposte. Quindi. Ecco lì.
Lei ha appena detto che il segno più chiaro che si pensa è quando ci si ferma. E allora a me viene subito da chiedere se quando non ci si ferma ci si trovi di fronte al segno più chiaro che non si sta pensando.
Traduisez devant le micro pour que tout le monde entende.
Vous avez tout à l'heure dit que le signe le plus clair du fait qu'on pense, c'est l'arrêt. Donc on doit penser que quand on ne s'arrête pas, ça c'est le signe du fait qu'on ne pense pas.
Ouais. Ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, c'est le donc.
Ciò che mi preoccupa in quello che voi, che lei dice, è il quindi.
Il m'inquiète d'une manière très simple. C'est que je vais dessiner au tableau.
Mi preoccupa in una maniera molto semplice e vado a disegnare alla lavagna.
Fermata.
Fermata. Dunque,
come si dice dunque?
Dunque.
È fermata.
È importante la fermata.
Importante la fermata, non dunque.
La fermata è più importante del dunque. La fermata è più importante del dunque.
Sospende anche in qualche modo il dunque, se vuole.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très simple. Il faut rester à l'arrêt.
Bisogna rimanere alla fermata. Questo è quello che la cosa semplice che lui vorrebbe farle comprendere. Vorrebbe che lei, insomma, comprendesse. La chose la plus simple qu'il me vient de dire, c'est que je continue à ne pas comprendre. C'est le juste arrêt.
C'est le juste arrêt.
Non.
Non.
Alors je vais vous dire quelque chose à propos de l'arrêt.
Le dirò qualcosa a proposito della fermata, dell'arrêt.
E ça n'est pas du tout quelque chose de une nouveauté, quelque chose d'inouï, d'inconnu, etc. Il y a un témoignage traditionnel, tout à fait frappant et étonnant. C'est la capacité d'arrêt de Socrate.
Però vi dirò una cosa che non è per nulla strana e inaudita, di cui ci sono testimonianze tradizionali, ma tutte, come dire, stupefacenti, è la capacità di fermata di Socrate.
Il y a plusieurs, Platon, à sa manière, c'est-à-dire avec une grande finesse, une grande légèreté, il n'insiste pas. Il dit, il le montre simplement. Platon, à plusieurs endroits, dans les dialogues, dit que Socrate s'arrête. Par exemple, simplement s'arrête de marcher. Le début du banquet, par exemple, tout le monde va vers l'endroit du banquet et Socrate s'est arrêté, il est resté en arrière et il arrive en retard. Ça, c'est un exemple d'arrêt. Et le deuxième exemple, alors l'exemple...
Allora, Platone è molto leggera, ha la mano leggera in questo, però in moltissimi passi della sua opera questa cosa della fermata di Socrate è detto. Per esempio, il primo esempio è quello del simposio, in cui tutti i convitati vanno avanti e invece, è che appunto non si tratta semplicemente di una fermata nel parlare, ma anche proprio una fermata del corpo, no? Se vuole. Tutti vanno avanti e invece Socrate si ferma e rimane indietro, arriva dopo. E poi c'è un altro, la deuxième.
Una fermata di corpo.
Una fermata di colpo.
Penser è quelque chose qui implique le corps.
Una fermata di colpo. Pensare è qualcosa che implica il corpo.
Le deuxième exemple tout à fait fabuleux, c'est lorsque Platon raconte l'anecdote tout à fait frappante de Socrate qui reste quasiment la fin d'une journée, la nuit entière, et le début de la journée immobile appuyé sur sa lance. C'est, si je peux me permettre, c'est un exemple. Il est appuyé sur sa lance. Bastone.
La sua lancia.
La lancia. Non, non, mais je dis, il n'est pas imbécile.
Dunque, il secondo esempio assolutamente favoloso è quando Platone racconta l'aneddoto che veramente colpisce, secondo il quale Socrate resta tutta una sera, tutta una notte, tutta una mattina fermo, immobile, appoggiato alla sua lancia. E questo vuol dire che è il bastone, ovviamente, in questo senso non è un imbecille. Esatto.
Je m'amuse souvent à non pas inventer, parce que je n'invente pas, mais à faire apparaître des mots qui ne sont pas en usage.
Mi diverto spesso non a inventare, perché non è questione di inventare, ma a far apparire delle parole che sono semplicemente non inventate, ma fuori dall'uso.
Le mot qui me vient maintenant, c'est le mot « bécile ».
E la parola che mi viene in mente adesso è la parola becille. Becille.
Alors, ça c'est une parenthèse.
Et questa è chiaramente una parentesi.
Platon, à propos de cet arrêt physique de Socrate, dit, il le dit expressément, que Socrate était face à une idée.
Platone, a proposito di questa fermata fisica di Socrate, dice espressamente che egli si arresta e sta di fronte a un'idea. A un'idea.
Ce qui serait très intéressant, c'est que, à l'occasion de ce que nous sommes en train de dire, commence un mouvement possible de va-et-vient entre la compréhension habituelle et courante de la pensée comme mouvement. Et quelque chose comme, avec tout ce que ça peut avoir d'étonnant, une autre façon d'entendre ou même de voir la pensée comme arrêt.
Dunque, sarebbe proprio interessante che potesse avvenire anche in forza del vaivieni tra di noi, che appunto si verificasse un va e vieni fra la comprensione abituale corrente del pensiero come movimento e invece la possibile comprensione del pensiero come fermata.
Ce qu'il faudrait que nous voyions bien, c'est que quand je parle d'un va et vient, il ne s'agit pas seulement d'un va et vient entre les langues.
Quello che bisognerebbe vedere bene è che quando parlo di un va e vieni non intendo semplicemente un va e vieni che accada fra le lingue.
Il y a de multiples va et viens. Celui qui a lieu entre les langues è peut-être un va e vien privilégié.
Ci sono molti va e vieni e probabilmente quel va e vieni che ha luogo fra le lingue è un va e vieni privilegiato.
Et ainsi je reviens à la phrase de Marx.
E così ritorno alla frase di Marx.
Alors, nous l'avons écrite en allemand et maintenant je la traduis en français.
L'abbiamo scritta in tedesco ed ora la traduco in francese.
Et puis, vous la traduirez en italien.
Et puis, la traduirons.
Alors, d'abord, je commence par le début. Voilà. Donc, l'être humain s'approprie son être universel. Alors, on s'arrête là.
Si, l'essere umano si appropria del suo essere universale.
Oui? Reste maintenant ce que j'ai déjà indiqué à l'instant, il y a 3 minutes, 5 minutes, en disant auf eine allseitige Art, d'une manière universelle, la question, c'est comment comprendre allseitig.
Ecco, resta a proposito di quella parte di cui ho parlato 4-5 minuti fa, auf eine allseitige Art, la questione di comprendere come intendere la parola allseitig. Allseitig.
Seitig, c'est un adjectif qui est en rapport avec le mot die Seite. Die Seite voulant dire le côté. Par exemple, dans le langage le plus courant en allemand, Seite veut dire la page d'un livre, mm-hmm. La page d'un livre.
Seitig è l'aggettivo che è in rapporto con il sostantivo di Seite, che vuol dire, diciamo così, il lato, la parte da cui si sta, il lato, e nel tedesco assolutamente corrente, die Seite è anche semplicemente la pagina.
Le mot, l'adjectif allseitig est un adjectif qui est usité en allemand classique.
L'adjectif allseitig è un adjectif assai usato in tedesco ed è assolutamente classico.
Quand on consulte par exemple le dictionnaire Grimm, on voit que le mot allseitig est employé par Klopstock, par Lessing, par Kant, par Schiller, donc par la classicité la plus classique de l'Allemagne. Hein. Donc allseitig, c'est pas du tout une invention de Marx.
Quindi quando si vede un dizionario come per esempio il Grimm, si scopre che allseitig è utilizzato ampiamente da Klopstock, da Lessing, da Kant, da Schiller, cioè quindi dalla classicità più classica della lingua tedesca, e quindi non è certamente una parola che inventa Marx, che Marx inventa.
La traduction de allseitig par universel présente une petite difficulté.
La traduzione della parola allseitig con universale porta con sé una piccola difficoltà.
Le mot français, le mot latin universel signifie clairement versus in unum, c'est-à-dire tourner vers une chose.
La difficoltà consiste nel fatto che la parola francese, ma cioè la parola latina, universelle, quindi anche la parola italiana universale, ha invece il senso per cui deve essere intesa come qualcosa, come il movimento versus unum, in unum.
Voilà un exemple, je suis allé trop vite. Je me suis laissé emporter à dire tourner vers une chose. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas tourner vers une chose, c'est tourner vers l'unité.
Ecco, questo è l'esempio del fatto che io stesso sono andato troppo veloce, mi sono lasciato come trasportare, perché in realtà ho detto orientato, indirizzato verso una cosa, e invece ho sbagliato, perché bisogna dire piuttosto orientato verso l'unità.
Le mot allemand allseitig veut dire quelque chose de... Je me méfie, il faut pas aller trop vite.
La parola tedesca allseitig vuol dire qualcosa, ma io non voglio andare troppo veloce.
Il ne faut pas que j'aille trop vite en me laissant emporter pour aller à l'envers, c'est-à-dire pour faire des déductions.
L'importante è che io non vada così veloce da farmi trasportare, a fare delle per semplicemente invertire, esattamente, per andare al contrario, per fare delle deduzioni, quindi.
Je ne dois pas dire, puisque le mot universel veut dire ceci, donc le mot allseitig veut dire cela.
Quindi io non devo, in questo senso non devo dedurre, non devo poter dire poiché la parola universale vuol dire quello che dice, allora la parola tedesca deve voler dire l'opposto.
Donc je reprends allseitig en lui-même. Allseitig veut dire tourner vers tous les côtés à la fois.
Quindi devo prendere allseitig prendendolo da lui stesso, non deducendole. Quindi allseitig vuol dire volto verso tutte, in uno stesso colpo verso tutti i lati.
Donc je reprends la traduction.
Quindi riprendo la traduzione.
L'être humain approprie son être tourné vers tous les côtés à la fois d'une manière elle-même tournée vers tous les côtés à la fois.
Allora l'essere, l'uomo si appropria del suo essere volto verso tutti i lati in un colpo solo, in un modo a sua volta volto in un colpo solo in tutti, verso tutti i lati.
La conclusion.
La conclusione.
Il s'approprie donc lui-même comme être humain total.
E quindi si appropria di lui stesso, di se stesso, come essere umano totale.
Le... Déjà, est-ce que c'est bien clair ça?
Si chiede se questa cosa è davvero chiara.
Non pas clair, non pas ce que dit Marx, non pas, mais c'est pas que ça ne soit pas clair ou obscur, c'est pas ça la question. Mais est-ce qu'on voit bien la structure de cette phrase? Tout à fait, c'est clair que c'est une phrase très pensée.
Quindi non è questione se sia chiaro o oscuro quello che dice Marx, la questione è capire se è chiara la struttura della frase in cui la cosa di Marx è pensata. Perché è una frase molto pensata. Grazie.
Potevo lo ripetere?
C'è un parte che non ho ben capito, quando cerca di chiarire la parola però... Non ho
bene
capito
come vediamo. Come vedete, eclairendo.
Sono tutti i lati, ma poi ha spiegato queste cose, per poi dire di essere l'uomo mentale. Non ho capito quel passaggio prima di leggere l'ultima riga.
L'essence de l'être humain, dit Marx, è tournée vers tous les côtés à la fois.
Marx.
Pour que l'être humain puisse s'approprier sa propre essence, il faut qu'il s'approprie cette essence tournée vers tous les côtés à la fois, d'une manière elle-même tournée de tous les côtés à la fois.
Allora, l'essenza...
Ça va?
Provo.
Ce qui est très intéressant dans le travail de... Je ne sais pas comment dire. Si je dis le travail de pensée, on a. Il ne faut pas avoir peur des mots.
Allora, non bisogna aver paura delle parole. Prima cosa, adesso tentiamo di ridire la frase di Marx. L'essenza dell'uomo è...
Quand on dit travail de pensée, c'est ça qui est absolument affreux dans la situation dans laquelle nous sommes tous. C'est que universitaire, c'est que dès que l'on dit un travail de pensée, tout le monde se dit est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je peux faire ça, etc. Ça fout tout en l'air.
Il disastro, il vero disastro, se non peggio, è il fatto che quando si dice lavoro di pensiero, ecco che subito tutti quanti, accademici, universitari, noi tutti, ci troviamo nella condizione di chiederci ma ne sarò mai all'altezza?
Ecco, questa è la questione che invece, questo è il fatto assolutamente insopportabile, in qualche modo.
C'est ça que je voulais dire hier en disant qu'il n'y a pas de supériorité de la philosophie.
È questo che lui, che Teddy voleva dire ieri quando parlava, diceva che non c'è una superiorità della filosofia.
Platon dit que la philosophie fait partie de l'essence de l'homme.
Platone dice che la filosofia fa parte dell'essenza dell'uomo.
Il faut. J'ai envie de dire des choses.
Vorrei proprio dire delle cose.
Ce que je veux dire, c'est que quand Platon dit quelque chose, ça a du sens.
Vorrei dire che quando Platone dice qualcosa, questa cosa, ebbene, ha senso.
Ça ne veut pas dire que l'on sacralise Platon.
Questo non vuol dire ovviamente che si sacralizzi Platone.
Si Platon dit quelque chose, de même que demain Monsieur X peut dire quelque chose.
Platone dice qualcosa nello stesso modo in cui domani il signor X può dire qualche cosa.
Si la philosophie fait partie de l'essence de l'homme, tout homme est potentiellement capable de penser.
Se la filosofia fa parte dell'essenza dell'uomo, allora, ma forse non c'è bisogno di dire allora, ogni uomo è potenzialmente capace di pensare.
Pour revenir à ce que je disais à propos de la phrase, elle présente une structure qui est déjà formellement tout à fait comment dire ça? C'est une structure dans laquelle est inscrite ce qu'il est en train de dire.
Quello che dicevo prima a proposito della frase, che questa presenta una struttura per la quale già nella struttura è inscritto ciò che Marx
plusieurs philosophes du rang de Platon ont dit des choses du genre il n'y a pas de différence entre la forme et le fond.
Parecchi pensatori del rango di Platone hanno detto spesse volte che non c'è differenza fra
la forma e il fondo.
La forma e il fondo.
Contenuto.
Il contenuto.
Oui,
il contenuto.
Oui, oui,
sì, sì.
Oui, forme. Oui. Rien que commencer à voir la forme de cette phrase, ça nous met en état de pouvoir commencer à comprendre ce que signifie la phrase.
Già il solo semplice fatto di cominciare a vedere la forma di questa frase ci mette già nella condizione di poterci indirizzare verso la comprensione di ciò che questa frase dice. Quindi il suo contenuto in questo senso.
Mais il ne faut pas non plus que je freine trop.
E non bisogna nemmeno che io freni troppo.
Est-ce que il y a des questions sur cette phrase, des demandes d'explication, etc.
E quindi chiede al professor Fedier se ci sono altre questioni, ci sono altre domande su questa frase, richieste di spiegazione.
Est-ce que ça commence à être clair la phrase de Marx?
Comincia a essere chiaro?
Ah, per chiarezza, possiamo in italiano ottenere ogni verso e universalmente?
Monsieur, c'est merveilleux. J'ai dans mon exemple, quand j'ai mis Alzheimer, j'ai mis moi en français. J'ai dit tout à l'heure que j'inventais des mots. Et j'ai mis omniversel.
Quindi, esattamente, mi dice che esattamente la cosa che dice lei era già. Sì, sì, lei ci ha provato, ma anche il professor Fedia ci ha provato. Avete.
Platon, être humain. Platon.
Quindi, universale.
Seulement, il faut bien comprendre qu'en prenant un mot, on n'a pas encore fait véritablement le travail. C'est-à-dire trouver un mot. L'idée, j'ai entendu hier parler de Deleuze. Deleuze, paraît-il, écrit que les philosophes sont des producteurs de concepts. Je ne crois pas que les philosophes soient des producteurs de concepts. Mmh. Les producteurs de concepts, c'est une conception terriblement actuelle. Nietzsche dirait le contraire de l'inactuel. Le philosophe est très inactuel et non pas actuel. Produire des concepts, c'est être compréhensible dans l'époque dans laquelle nous vivons. Dire omniversel à la place d'universel, il faut toujours que nous gardions la possibilité de ne pas avoir le sentiment que nous avons fait le travail. Omniversel, c'est comme une sorte de point lumineux clignotant qui nous rappelle qu'il faut toujours revenir à, pour arriver à bien comprendre ce qu'il veut dire, Marx.
C'est... Allora, parto dall'ultima frase, se che non l'ho scritta me la dimentico. Quindi omniversale deve essere proprio un punto luminoso al quale noi continuiamo a riferirci, ma... Allora, l'importante è, quando si trovano le parole, è di non credere però che per il solo fatto che si siano trovate le parole il lavoro sia già stato fatto. Un conto è aver trovato la parola, un conto invece aver fatto il lavoro. Un filosofo francese diceva che i filosofi sono produttori di concetti e questa... diciamo questo modo di pensare ai filosofi è in realtà, bisogna osservare, terribilmente attuale. Nietzsche invece direbbe che il lavoro del filosofo è invece, potremmo dire forse, terribilmente inattuale, per cui appunto invece produrre concetti è attuale nel senso che produrre concetti ha a che fare con l'essere immediatamente comprensibile. Dire universale al posto di universale va benissimo, l'importante è non credere che questo sia già aver svolto il lavoro. Aver trovato la parola non è già il lavoro svolto. Può esserne l'occasione, io credo.
C'est pourquoi, à propos de, justement, de allseitig, de omniversel, il est important de rappeler que la page suivante du texte de Marx est consacrée à ce que Marx appelle dit Emanzipation der Menschlichkeit. Emanzipation der Menschlichkeit. Et là aussi, on peut faire une remarque de traduction tout à fait simple et tout à fait éclairante. D'abord, Emanzipation, c'est un mot latin, hein? Mais Emanzipation der Menschlichkeit, ce n'est pas Emanzipation der Menschheit. Émancipation der Menschlichkeit, nous autres latins de la civilisation latine, nous ne pouvons pas dire ça. Mm-hmm. Alors je vais l'expliquer.
Mm. Allora.
C'est à nouveau infiniment simple. Le mot...
Je vais traduire.
Oui, ah, oui.
Dunque, a proposito di Alzheimer, che è importante ricordare che la pagina immediatamente seguente a quella in cui Marx scrive questa frase in cui è contenuto Alzheimer è concentrata su ciò che Marx chiama di Emanzipation der Menschlichkeit. Ora, noi latini facciamo difficoltà a accorgerci che qui è detto Menschlichkeit e non Menschheit. Allora, su questo bisognerà lavorare.
Come on dit en italien? Humanità?
Humanità.
Mais est-ce qu'on passe au H?
Sans l'âge.
Alors, on va mettre le H pour le français.
Oui.
Humanita. T. A. Voilà. Humanita, humanité. En un seul mot, sont dits les deux mots allemands, Menschlichkeit et Menschheit. La différence étant... C'est une différence toute simple. Menschheit, c'est tous les hommes, c'est-à-dire tous ceux qui sont des hommes. Et Menschlichkeit, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme. c'est lu autrement dit. Il y a une chose très très importante à propos de la traduction, c'est-à-dire du va-et-vient entre les langues. Habituellement, nous avons tendance à penser que le fait que dans une langue, il n'y ait pas la possibilité de faire la distinction qui dans une autre langue est parfaitement faite est un manque. Mm-hmm. Et ce n'est pas un manque. La langue travaille simplement autrement.
Mm-hmm. Dunque, noi abbiamo l'impressione che quando in una lingua non sia possibile fare la distinzione che è invece possibile fare in un'altra lingua, questo sia una mancanza della lingua in cui non si può fare questa distinzione. In realtà non si tratta di una mancanza, è semplicemente che la lingua che non fa questa distinzione lavora in un'altra maniera. E allora la distinzione che faceva il professor Fedier era fra Menschlichkeit e Menschheit. Mentre Menschheit vuol dire tutti gli uomini, tutti quelli che sono uomini, Menschlichkeit, la totale, tutti coloro che sono uomini, Menschlichkeit intende, dice, ciò che fa che un uomo sia un uomo.
J'ai écrit au tableau homme, uomo. Je ne peux pas dire le plaisir, ça n'est pas un plaisir, mais j'ai l'occasion de me rappeler le titre de Primo Levi, Si questo è un uomo. En français, il y a un adjectif qui est l'adjectif humain. Comment dit-on en italien ?
Umano.
Umano. Comme ça, simplement umano. Comme ça ?
Comme ça.
Comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en italien, mais en français, il y a une très étrange tendance à l'intérieur de la langue à remplacer le mot homme par le mot humain, qui n'est plus un adjectif mais qui devient substantif, mm-hmm. c'est-à-dire un humain, mm-hmm. c'est sous-entendu un être humain, mm-hmm. un humain.
Mm-hmm. Hein? Dunque, homme, uomo, humain, umano. Non so se questa cosa avvenga anche in italiano, ma in francese c'è una tendenza, una strana tendenza all'interno della lingua ad andare verso, ad abbandonare l'uso di uomo a favore dell'aggettivo umano, però a questo punto inteso come un sostantivo, evidentemente, sottintendendo nell'umano, nell'humain, l'être, l'essere umano. Quindi in francese al posto di uomo, di homme, si dice humain.
Est-ce que ça se passe en italien?
No? Questo non credo no. che, forse un po' meno.
Comment? Au pluriel.
Les humains.
Dans les livres de science fiction.
Oui, oui. On dit aussi ça en français. Il y a aussi tendance à parler au pluriel, umani.
Humains. Anche in francese c'è questa tendenza a parlare degli umani, quindi al plurale.
Alors, l'humain entendu comme adjectif donne humanité, la qualité d'un être humain. Il a fait preuve d'humanité. Ah, ça doit pouvoir se dire en italien.
Sì, sì, sì. Allora, l'umano, nel senso dell'aggettivo, dà umanità, nel senso di ciò che è proprio dell'essere umano. Ha dato prova di umanità, in questo senso. Ha dato prova del fatto di essere propriamente e fondamentalmente uomo.
Et le substantif homme donne humanité comme l'ensemble de tous les êtres humains, de tous les hommes.
Mentre il sostantivo homme dà invece umanità nel senso dell'insieme di tutti gli uomini.
Alors, ce que j'aimerais vous faire remarquer et qui est très 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 intéressant, c'est que Marx parle non pas de l'émancipation de l'humanité au sens de l'émancipation de tous les hommes. Il pense et il dit l'émancipation de l'humanité, c'est-à-dire de la qualité humaine.
Quello che vorrei farvi assolutamente vedere bene è che quando Marx parla di emancipazione non intende l'emancipazione di dell'umanità come tutti gli uomini, ma dell'emancipazione di ciò che fa l'uomo uomo, della qualità umana.
En ce sens, je crois qu'on peut signaler que Marx est typiquement philosophe.
In questo senso si può far notare come Marx sia tipicamente filosofo.
Au sens où l'émancipation n'est pas une émancipation. Alors en termes, je ne sais pas si, mais j'imagine que ça devrait être un langage déjà connu ici, au sens donc où il ne s'agit pas d'une émancipation de l'étant, mais d'une émancipation.
Ma l'émancipation de l'essere.
Alors l'émancipation de l'humanité dont parle Marx est explicitée. Non, je reviens tout simplement à ça. Donc l'émancipation de l'humanité, c'est l'émancipation de l'humain, de la qualité humaine.
L'emancipazione dell'umanità è dunque l'emancipazione dell'umano, della qualità umana.
Ce qui nous fait comprendre que l'être humain total, c'est l'être humain véritablement parvenu à son humanité.
E questo ci fa comprendere che l'essere umano totale è l'essere umano veramente, davvero e propriamente pervenuto alla propria umanità.
Ce que je viens de dire en son humanité, cela, chez Marx, se dit par le verbe sich aneignen, c'est-à-dire s'approprier son humanité. Il faut, pour que l'être humain soit humain, qu'il se soit approprié son humanité.
Allora, questo movimento del pervenire, del giungere alla propria umanità, in Marx è espresso invece con l'espressione appropriarsi della propria umanità, perché un uomo possa aver raggiunto la propria qualità umana, esso deve essersi appropriato di questa, di tale qualità.
E cette appropriation a lieu d'une manière qui va dans tous les sens à la fois.
E questo accade, a luogo, si verifica in un modo che va in tutte le direzioni in un colpo.
La phrase qui suit, j'ai tout mon temps, mais je voudrais pas que ça soit trop long.
Si chiede se appunto lui non ha il professor Verini non ha problemi di tempo, si chiedeva solo se non fosse troppo pesante per voi continuare, quindi come vogliamo fare da questo punto di vista?
Parce que la phrase qui suit, pas le point. La phrase qui suit est un festival de totalité.
E questo lo dico perché la frase che segue è il festival della totalità.
Alors je ce que je propose c'est de donc je vais l'écrire au tableau.
Quindi quello che propongo è di scriverla alla lavagna.
Alors, c'est toujours un peu ennuyeux, mais tant pis, enfin vous regardez.
È un po' noioso, ma non si può fare altrimenti, quindi vi tocca guardare.
J'ai dit que cette phrase était un festival. Elle est, elle est, elle, elle est absolument exemplaire du travail d'un philosophe.
Ho detto che era un festival, ma in realtà questa frase è assolutamente esemplare per esemplificare il lavoro di un filosofo.
Elle n'est pas construite extérieurement.
Ancora una volta non è costruita in un modo esteriore.
Elle est portée par ce que Marx vient de dire avec le mot anxiety.
Questa frase è retta e sorretta da ciò che Marx ha appena detto con la parola anxiety.
Alors on va essayer de la traduire, enfin pas essayer, on va la traduire. Je vais la traduire en français d'abord.
Cerchiamo, anzi non cerchiamo, ma traduciamola prima in francese.
Alors il est question de l'homme total. Hein?
La questione riguarda
le sujet.
Il soggetto è l'uomo totale.
Chacun de ses rapports humains au monde.
Ciascuno dei suoi rapporti umani al mondo.
Et puis ensuite suivent des verbes.
E subito dopo una serie di verbi.
Et ce sont une caractéristique. Alors j'essaye de savoir si en italien on peut facilement faire ça. En français, ça n'est pas si facile. C'est substantiver des verbes. Et pourquoi il y a des majuscules?
Quello appunto mi chiedo in francese si può fare, mi chiedo se in italiano sia altrettanto possibile sostantivare gli infiniti, e per questo che questi verbi hanno tutti la iniziale maiuscola, come se fossero appunto sostantivi e non verbi. Mi chiedo se è possibile.
Allora le mot humain è souligné, hein? Chacun de ses rapports humains au monde.
La parola umano. Umani, quindi è sottolineato, ciascuno dei suoi rapporti umani con il mondo.
E là il y a déjà quelque chose de tout à fait frappant, parce que dans la tradition philosophique, on a toujours eu tendance à considérer les premiers. Je parle plus clairement. Marx ne va pas du tout mélanger tout.
Marx non è che voglia mettere tutto assieme, mischiare tutto assieme, non è questo che sta per fare.
Mais il ne va pas faire de distinction entre la sensibilité et ce qui n'est pas la sensibilité.
Però non fa nemmeno distinzioni, non opera distinzioni fra ciò che è sensibilità e ciò che non è sensibilità.
C'est-à-dire les rapports humains au monde, le mot humain est souligné, et ensuite il va donner en premier les exemples sensibles.
Sottolinea, ciò che è sottolineato è la parola umano, nel rapporto umano con il mondo, e poi ciò che, con cui inizia la serie di questi verbi sostantivati sono verbi che hanno a che fare con degli esempi appunto di atti sensibili, di verbi, di azioni, insomma di aspetti sensibili.
Alors je les cite. Donc chacun de ses rapports humains au monde, voir, écouter, flairer, goûter, sentir. Donc vous avez.
Allora, cominciamo con i verbi. La serie è vedere, ascoltare. Riechen, sì. Ah, annusare. Sì, insomma, l'atto dell'olfatto. Gustare.
En français, il y a une difficulté parce que le mot l'odorat, le sens de l'odorat n'a pas de verbe spécifique. On ne dit pas odorer. On ne dit pas. Alors, on dit sentir. Mais sentir, c'est le terme général pour certo. Toute la sensibilité. Certo, alors, certo. C'est pourquoi j'ai dit flairer.
Ecco, il problema in francese è che non c'è un.
Renifler. Alors, renifler. Comment dire un chien?
C'est un terme italien
che dice sniffare. Mais. Fiutare.
comme le chien.
Renifler, c'est pour un chien. Mais Marx dit riechen est un rapport humain.
Quindi in francese è appunto l'odorare, lo sniffare è tipico del cane, ma Marx dice lo sniffare è un rapporto umano, sottolinea umano.
Riechen in allemand n'a pas du tout de sens, comment dirais-je, bas, vulgaire. Non, mm-hmm. Riechen, c'est humé, comme on dit en français.
Noi abbiamo dal dialetto on dit usmare. Sì, sì, usmare, c'è humé proprio. Come dire, io credo che sia un modo. Sì, 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 cioè un assaporare anche, sentir le goût à travers le nez, l'odorat, c'est ça? Quindi proprio un usare il naso proprio per sentire il gusto della cosa che ha odore, in qualche modo. Cioè il gusto della cosa odorosa passa appunto attraverso il fatto che essa è odorata. C'est le nous grec.
Oui.
Le nous greco.
C'est une chose tout à fait remarquable que le mot grec pour dire l'activité censée être la plus intellectuelle, le verbe noein, est en rapport avec la capacité de sentir au sens de flairer la trace.
La cosa è veramente rimarchevole il fatto che il verbo noein, che in greco designa quella che è considerata l'attività più intellettuale che si possa immaginare, è lo stesso verbo che indica invece proprio lo stare sulla traccia annusando, il rintracciare annusando.
Allora, je continue les verbes de Marx, voir. Alors, voir a vraiment ici le sens de la vue la plus oculaire qui soit.
Vedere nel senso della vista la più oculare che ci sia.
Voir, écouter, flairer, goûter, sentir. Alors,
vedere, ascoltare, odorare, gustare, sentire.
Fühlen joue ici un double rôle, c'est-à-dire il est à la fois une sorte de sens commun et en même temps le sens du tact. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est tout, il faudrait, vous voyez, c'est très très très, parce que le mot fühlen en allemand sert à fabriquer, pardon, ne sert pas à fabriquer, il sert à dire le mot Gefühl, qui veut dire le sentiment qui lui-même, au moins en français, a un sens qui est très 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 ouvert. Le sentiment, c'est le fait de sentir au-delà du sensible, déjà. Mais c'est pas encore ça. Mais donc il suit l'ordre des sens. Hein?
Dunque lui segue l'ordine dei sensi, ma a proposito di Fühlen bisogna appunto osservare che qui Fühlen è una sorta di termine che ha un duplice ruolo. Da una parte è il Fühlen nel senso di ciò che designa il senso comune, il senso nel senso comune. Dall'altra però dice anche il tatto, il fatto di toccare. Fühlen poi serve a dire, in tedesco, das Gefühl, cioè il sentimento, le sentiment, e la parola sia in francese ma anche in italiano ha un senso il più possibile apprente, in qualche modo è un sentire che però in qualche modo è al di là del sensibile.
Je suis sûr qu'en italien, dans le vieil italien, l'italien de Dante, par exemple, le mot sent qu'il y a quelque chose comme le mot sentiment en français. En français, il y a une vieille manière d'écrire le sentiment avec un i. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Mm-hmm. C'est dans les vieilles orthographes, par exemple Montaigne. Mm-hmm. Le sentiment, et qui est tout à fait... Alors, si je dis intellectuel, je vais pas dans la bonne direction, mais qui n'est pas le sentiment sensible, qui est le sentiment déjà tout à fait le sentiment de la situation, par exemple. Et une autre merveille de la langue latine, c'est le sentiment. Le sentiment. Mais ça, vous avez sûrement en italien. Vous qui connaissez bien. Oui. Ah bon, alors, ça, sympa. Et il y a encore quelque chose de plus merveilleux que ça, c'est le mot consentement. Consentement. Consentement dans le, au sens habituel aujourd'hui est un mot qui existe aujourd'hui. Consentement, c'est assentimento.
Si, on peut le dire.
Consentire
ou assentir, assentimento.
Consentement, cela veut dire que l'on pense ensemble. C'est ça que je voudrais arriver à faire en travaillant dans un séminaire. Non pas que vous consentiez, mais que nous consentions.
Parto dalla fine. Je traduis?
Si.
Allora, parto da consentement. Questo, il consentement è il fatto appunto che si senta insieme. Questo è quello che io vorrei che avvenisse in questo seminario. Non che voi consentiate o acconsentiate a ciò che io dico, ma che noi insieme consentiamo.
No, che noi insieme sentiamo.
Che noi insieme sentiamo. Sì, giusto. C'è giusto, vous avez raison.
Allora, maintenant, j'ai mis deux barres, mais j'ai mis ces deux barres pour que nous nous posions une question. Est-ce qu'il y a deux barres, là? La réponse est non.
Io ho messo due sbarre, e per semplicemente per porre la questione, bisogna mettere queste sbarre? La risposta è no.
Là, on passe de voir, écouter, flairer, goûter, schmecken, en allemand, a un sens très... par exemple, si vous allez dans un restaurant en Allemagne, la question que vous posera la cuisinière, c'est « Hat's geschmeckt ?» Est-ce que vous avez eu plaisir à goûter ce que vous avez mangé? C'est bien goûter, schmecken. Hein? Goûter au sens, est-ce que c'est bon? C'est pourquoi c'est un rapport humain. Non. Alors, fühlen, alors, voir, écouter, flairer, goûter, sentir. Penser, il n'y a pas de saut, c'est dans la continuité. L'être humain total n'est pas un être humain qui d'un côté sent, voit, et d'un autre côté pense, mais un être humain qui, de tous les côtés à la fois, pense en goûtant, goûte en pensant, et etc. etc. Hein? Ça c'est alors... tout à fait essentiel.
Quindi non c'è salto, questo è il punto. L'essere umano totale non è un essere umano che da una parte senta, gusti e dall'altra parte pensi. Piuttosto l'essere umano totale è un essere che pensa gustando, gusta pensando. Tutto, come dire, omnilateralmente.
Allora, après penser, il y a le verbe anschauen, qui è le verbe che l'on traduirait naturellement par intuitionner. Hein, intuitionner. Mais je pense qu'il faut bien le comprendre. Anschauen après denken, c'est une merveille.
Subito dopo viene il verbo anschauen, che normalmente si traduce con intuire, però qui bisogna tener conto appunto del fatto che esso viene dopo denken, dopo pensare, quindi questo è un fatto assolutamente rimarchevole e meraviglioso, il fatto che venga dopo. Bisogna quindi trovare un'altra traduzione che non sia intuire.
Vous avez dit?
Bisogna trovare, il faut trouver une autre traduction qui ne soit pas intuitionnée pour
oui,
anschauen.
Mais vous avez dit que anschauen c'est une merveille.
Si, oui,
si.
Bon. Il a dit.
Je
c'est merveilleux.
Qui. Sono tanto comment on dit vergognoso vergognoso de non parlare. No.
Io mi vergogno.
De non poter parlare direttamente italiano. E noi no entiendo, no entiendo.
Non comprendo.
No. Come dicono? Écoute.
Non sento?
Come?
Non sento, non ascolto?
Allora, pourquoi est-ce que c'est une merveille, anschauen après denken? Parce que denken aboutit à anschauen.
Perché, in che senso è una meraviglia questo anschauen dopo denken? Perché denken va a finire, no? Trova la sua fine naturale, il suo capo si compie in anschauen.
Anschauen, ça veut dire, anschauen, ça veut dire guardare. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ça veut dire regarder au cœur de ce que l'on regarde.
Guardare fin nel cuore di ciò che si guarda.
E de ce fait voir au cœur.
E per questo vedere fin nel cuore.
Ça c'est l'accomplissement de penser.
E questo è il modo in cui si compie il pensiero, il pensare.
E Marx continue. Anschauen, empfinden.
Marx continue ancora.
Ressentir. Comment est-ce qu'on peut dire ça, ce ressentir?
Ressentir.
Empfinden. Comment on dit en italien? Veramente.
Sì.
Una pelle sensibile.
È difficile.
Non si può dire risentire, anche se si può dire però una pelle risentita. Cioè, è una pelle risentita, quindi diciamo risentire nel senso in cui si usa nell'espressione avere una pelle risentita o avere dei risentimenti però legati
alla pelle, appunto,
alla pelle
al corpo,
e non sì. Per esempio invece ad altro, insomma, il risentimento nel senso del rassentiment, ce n'est pas le rassentiment, ma c'est le ressentir.
Après avoir pensé et vu, être en contact avec ce que l'on a vu.
Cioè, dopo aver visto, essere in contatto con ciò che si è raggiunto ed essere toccati da ciò che si è visto.
Come? Provare.
Affectus. Oui, c'est ça, c'est afficere. Oui, mais c'est vu du côté de l'homme. C'est non pas afficere, sinon être affecté. Oui. Seulement, dans Empfinden, on n'a pas le côté passif. C'est-à-dire, on a ce qui se passe dans la langue latine, qu'est le français, à savoir que le mot passion, n'a absolument plus aucun sens passif.
Quello che capita nella lingua francese, esatto.
La parola passion, la parola passione anche in italiano, pur venendo, non ha alcun senso passivo.
C'est-à-dire, là on peut très clairement dire que le enfin, c'est le pathos grec.
Si.
Oui, bien sûr.
Quindi si può dire appunto che la passione in questo senso è il pathos greco.
Oui. Ce qui arrive à quelqu'un, si. Ce qui arrive à quelqu'un au sens où on dit dans la langue courante, il m'en est arrivé des choses, beaucoup, beaucoup.
Sì, sì. Mi sono capitate, mi sono venute addosso, in capo.
Alors, ce qu'il y a de tout à fait merveilleux, c'est qu'on pourrait à nouveau dire, est-ce que il y a une barre entre Empfinden et Wollen? En réalité, non. C'est-à-dire, à chaque fois, ça passe. Fühlen, denken, et ensuite, anschauen, empfinden, wollen. Et alors, tätig sein, lieben. Tätig sein, c'est la manière dont Marx parle ce que nous avons dit hier. Je ne sais plus qui disait hier, qui parlait de la partie morte de la vie, comme le travail n'est plus la partie morte de la vie. Eh bien, chez Marx, c'est ça qu'il est en train de dire. Tätig sein, ça veut dire le travail qui n'est pas la partie morte de la vie. Quand le travail est la partie vivante de la vie, à ce moment-là, il s'appelle tätig sein. Mm-hmm. Être actif, c'est beaucoup trop faible. Bien que ça fait des années, j'ai toujours un ami, un vieil ami d'origine italienne qui parlait en espagnol, parce qu'il est un Italien qui est en Amérique du Sud, et qui parlait de acto. Acto en espagnol. Mm-hmm. Je pense qu'on doit dire atto en italien. Atto. Et moi, j'étais toujours gêné. Je disais atto, c'est peut-être... Et j'ai fini par comprendre que le mot atto ou le mot acto en espagnol ou en italien n'a pas le sens au fond du latin. Acto, actus, etc. Ça a un sens tout autre qui est très proche du tätig sein. Tätig sein, ça veut dire être tätig, et tätig, ça veut dire celui qui pose, celui qui fait être. Tätig sein. Et vous voyez, là aussi, tätig sein lieben, non. Il y a un travail de l'amour qui rend possible l'amour du travail.
Allora, riassumo brevemente perché non posso ritradurre tutto, però anche qui fra Empfinden e Wollen c'è il problema appunto del fatto se si possono mettere o no le sbarre. Anche qui le sbarre sono poste per essere tolte, non c'è questo iato fra Empfinden e Wollen. E poi a partire sulla questione di tätig direi che Marx con questa parola tätig sein dice esattamente la questione che era stata posta anche l'altro giorno, cioè tätig sein dice il lavoro quando il lavoro non è la parte morta della vita. E ancora una volta fra tätig sein e lieben non c'è barra, quindi c'è un amore, si può dire che c'è un amore del lavoro che è un lavoro dell'amore che è l'amore del lavoro.
Sì, je pense qu'il faut qu'on s'arrête ici parce que la suite après la virgule ça redouble de difficultés.
Bisogna che ci si fermi qui perché dopo la virgola le difficoltà raddoppiano, e quindi ci fermiamo qua. A domani, grazie.